Bene, ben ritrovati. Allora, è con noi come da programma oggi la dottoressa Luisa Cremonese, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. La dottoressa Cremonese ha svolto i suoi studi qui all'Università di Padova, si è laureata in Scienze Politiche, con il professor Babesca, e poi ha fatto la scuola di specializzazione triennale, di cui voi avete tanto sentito parlare, in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. E poi, penso che ve lo racconterà lei in questa giornata, ha svolto tutta una serie di ruoli nel sistema dell'organizzazione internazionale. Ora lavora presso l'ufficio dell'Alto Commissario per i rifugiati a Ginevra ed è coordinatrice di questo programma che si chiama Women, Gender and Equality. Ora ho detto a Luisa Cremonese del nostro corso, di quello che abbiamo fino ad ora studiato, dell'esperienza che avete fatto al CIMIC, insomma è al corrente di quanto abbiamo finora svolto del nostro programma. Penso che oggi sia una giornata molto molto interessante. Luisa è una persona che ha un'esperienza straordinaria che ha acquisito in questi quasi 15 anni, no? Di lavoro.
18
anni di lavoro sul terreno e anche a Ginevra. Quindi io darei subito la parola a Luisa e mi auguro che ci sia anche ovviamente un dibattito, poi sentiamo Luisa come lo vuole impostare, se alla fine, durante, va bene, vuoi il microfono?
Se serve il microfono per la registrazione, se no parlo
lo possiamo lasciare acceso, non credo che abbia.
Vabbè, io ho un problema, non riesco a parlare seduta, per cui mi devo alzare. Ok, allora adesso lo mettiamo così mi permette una certa mobilità. Vorrei ringraziare il professor Mascia per la presentazione. Penso di non avere molto da aggiungere, sono padovana doc di nascita, di famiglia, da varie generazioni. Ho studiato, ho fatto tutto a Padova fino a quando appunto ho avuto questa chiamata verso il mondo internazionale. Io ho collaborato con varie organizzazioni non governative durante il periodo dell'università. E da Padova viaggiavo, all'epoca era appena, quando io studiavo, era appena scoppiata la guerra nella ex Jugoslavia, per cui si viaggiava molto. Io facevo parte di una rete di studenti jugoslavi, jugoslavisti, che erano per l'unità della Jugoslavia, che erano un po' a Belgrado, a Skopje, a Sarajevo, per cui viaggiavo attraverso queste città. Padova non è lontana dalla frontiera, per cui è sempre stato un mondo che io ho sentito vicino. E lì ho cominciato a conoscere la realtà del mondo umanitario, del mondo internazionale, al di là del volontarismo locale a cui ero abituata. Per cui alla prima occasione ho mandato una domanda per andare come volontaria delle Nazioni Unite nei Balcani. All'epoca non c'era internet, le cose non si facevano online, si facevano in carta. Per cui la mia domanda è partita in spagnolo, perché l'unico formulario che io avevo trovato era in spagnolo. Sapevo lo spagnolo, l'ho riempito in spagnolo, specificando voglio andare in ex Jugoslavia. Mi hanno mandato in Messico. E benissimo, in realtà è stato forse anche meglio, perché non me l'aspettavo, mi sono ritrovata in un mondo totalmente a me sconosciuto, quello dell'America Latina, e sulla frontiera tra il Messico e il Guatemala, in pieno rimpatrio dei rifugiati guatemaltechi che all'epoca, erano nel 2004-2005, stavano tornando in Guatemala dopo la fine del conflitto, del, del lungo conflitto che aveva coinvolto quelle popolazioni.
Quindi nel 94-95.
Esatto. E il 94, voi eravate molto piccoli se eravate già per queste parti, ecco. Nel 94, il 1 gennaio 1994, per i vecchini come me è stato un momento storico, perché c'è stato il sollevamento dell'esercito di liberazione nazionale zapatista in Messico, per cui il subcomandante Marcos, che forse avete sentito nominare qualche volta, con un gruppo di indigeni ha preso la città di San Cristóbal in Chiapas e ha dichiarato che l'esercito zapatista lottava per la liberazione delle popolazioni indigene del sud del Messico. E tutti gli accampamenti dei rifugiati guatemaltechi erano in zona zapatista, per cui la prima cosa che mi è toccata fare è entrare in contatto, figuratevi, a me non è dispiaciuto un granché, no? Anzi, è stata una cosa molto entusiasmante, perché abbiamo dovuto negoziare prima con le autorità messicane, poi con questi rivoluzionari zapatisti, per poter accedere agli accampamenti che erano tutte in zone. Ecco, quindi il mio battesimo del fuoco è stato quello con le Nazioni Unite. Il mio battesimo del fuoco con l'Agenzia per i Rifugiati, e lasciatemi spendere due parole sulla questione rifugiati, perché vorrei assicurarmi che ci intendiamo. I rifugiati sono le persone che hanno serie ragioni per sentirsi perseguitati o sono perseguitati, sono a rischio di morte, non possono ricevere protezione dal paese di origine perché o è l'elemento che li perseguita o perché c'è un conflitto in corso, per cui attraversano una frontiera internazionale per cercare asilo e aiuto. E quindi di questa popolazione noi ci occupiamo, l'agenzia ha un mandato specifico che è stato ratificato dalla Convenzione del 1951 sui rifugiati, firmata da moltissimi paesi, per cui la nostra agenzia interviene di mandato, cioè di diritto, ogni volta che c'è questi movimenti attraverso una frontiera. In tempi più recenti la nostra organizzazione è stata anche incaricata di occuparsi di popolazioni sfollate interne, cioè quelli che si muovono ma rimangono dentro il paese. Esempio probabilmente molto famoso, la Colombia, dove ci sono 4 milioni di persone sfollate su una popolazione di 48 milioni, per cui percentuale molto alta, a causa del conflitto interno, ma che non hanno attraversato una frontiera internazionale, sono dentro il loro paese. Il ruolo che copriamo in caso di sfollati interni è diverso, perché in caso di rifugiati, quindi di persone che passano la frontiera internazionale, abbiamo un obbligo di offrire protezione legale, quindi riconoscimento, documentazione, ma anche fisica, per cui assicurare che la gente abbia un posto dove stare, un tetto da mangiare, il minimo, e che possa in qualche modo trovare una maniera di continuare a vivere lì dove sono, quindi scuole, salute, lavoro, eccetera. Un altro gruppo di persone di cui ci occupiamo per mandato, perché l'HCR si occupa di due mandati, rifugiati, e il secondo è apolidi, stateless people. Questo è stato la convenzione per gli sfollati è stata firmata nel 61 e poi a cui è stato aggiunto un protocollo nel 67, e copre tutte quelle persone che per varie ragioni non hanno una nazionalità. Ce ne sono anche in Italia, ce ne sono in vari luoghi. Le persone, a causa delle situazioni più disparate, si possono trovare in questa situazione, o perché in un momento di conflitto quel particolare stato cessa di esistere, per cui nel caso della ex Jugoslavia c'è stato un momento in cui la popolazione apolide è cresciuta, c'erano persone nella ex Jugoslavia che avevano solo il passaporto jugoslavo e che non erano identificabili come serbe, croate, macedoni, e sono rimaste così nel limbo. Vi faccio un esempio, mi ricordo il caso di una signora che aveva 8 figli, il marito era morto durante il conflitto e lei era apolide. Perché? Perché lei era nata da genitori sloveni, in un paese che dopo la divisione era in Croazia. Aveva sposato un albanese che aveva passaporto serbo e quindi nessuno riconosceva lei come cittadina legittima e non era riuscita ad ottenere un documento che dicesse tu sei questo. Per cui abbiamo dovuto fare una serie di lavori e tramite negoziazioni per poterle dare un documento che dicesse tu esisti e sei cittadina di questo paese. Alla fine, a causa della situazione tesa tra tutti gli elementi della storia, l'abbiamo trasferita in Svezia e adesso felicemente vive là con tutti i bambini.
Come svedese?
Come svedese, sì, perché è stata una delle cose che appunto si fa, nel caso, in questi casi si può trovare una soluzione attraverso l'intervento di un paese terzo che accoglie la persona e la riconosce come cittadina o cittadino. Una delle ragioni, e che è importante per la nostra storia, per cui la gente diventa apolide, è perché ci sono in certi paesi al mondo delle legislazioni che discriminano le donne. Cosa c'entra la polibia con le donne? C'entra perché ci sono certi paesi che non danno il diritto alla donna di passare la propria nazionalità ai figli. Per cui se il padre è sconosciuto, se il padre è chissà dove, o se una donna è stata violentata, in certi paesi non ha il diritto a conferire la nazionalità al figlio. Se la donna ha sposato un rifugiato o un palestinese che non ha la nazionalità, perde la sua nazionalità. Ci sono paesi che per matrimonio dicono decaduta la nazionalità tua. Tu perdi la nazionalità, non ne acquisisci una perché il tuo marito non ce l'ha e i tuoi figli neanche. Oppure in certi paesi non perdi la tua nazionalità, però perdi il diritto di dare la nazionalità ai figli. E così via. Per quello è molto importante tenere a mente che ci sono legislazioni che hanno questi buchi. Uno dei lavori nostri è anche quello di lavorare con questi governi per cercare di creare delle salvaguardie ed evitare che succeda questo. Chiusa la parentesi, passiamo al lavoro nostro. Io quello che volevo presentare, quello su cui vorrei lavorare con voi oggi, è un progetto che mi ha accompagnato questi ultimi 2 anni della mia vita. Ed è un progetto che si intitola, a voi non dispiace se sono in inglese le slides, non è molto scritto, va bene, no? Se casomai mi chiedete. Le donne rifugiate, le donne sfollate parlano. Allora, che cosa abbiamo fatto qua? Io sono una ferma sostenitrice di che non puoi pensare di offrire qualcosa a qualcuno senza chiedere a quel qualcuno che cosa vuole o di che cosa ha bisogno. Per cui quando lavoriamo con le persone rifugiate, uno degli elementi del nostro lavoro è quello di sederci con loro e parlare. La mia prospettiva di protezione può essere diversa dalla tua. Le mie priorità come funzionaria o quelle che io penso possano essere le tue priorità può darsi che non siano le tue priorità, per cui la cosa migliore è sediamoci, parliamone. Io posso avere una prospettiva diversa perché conosco delle cose che magari tu come rifugiato non sai, ma tu come rifugiato definitivamente hai degli elementi per dirmi guarda che per me la cosa più importante è questa. Per cui abbiamo creato un sistema che noi lo chiamiamo participatory assessment. È una maniera che ogni volta che iniziamo a lavorare con un gruppo nuovo o riiniziamo o riaggiustiamo un lavoro, creiamo dei gruppi di discussione con i rifugiati e con le rifugiate e parliamo. Ci siamo trovati bene perché all'inizio facevamo gruppi misti, la cosa non funzionava, molte volte le donne non parlavano o comunque c'era sempre qualcuno che parlava molto e altri che stavano quieti, perché abbiamo deciso di dividere i gruppi e facevamo lavori con le donne da una parte, gli uomini da una parte, le ragazze giovani da una parte, i ragazzi giovani dall'altra, i bambini. Abbiamo tutto un sistema di lavorare attraverso disegni in maniera molto interattiva con i bambini per capire un po' anche da loro che stanno vivendo la situazione, poi come può essere anche più opportuno intervenire. Nel caso specifico di questo progetto volevamo parlare con le donne. Volevamo sapere che cosa stava succedendo, cercare di avere di aprire una finestra con la loro voce su quello che stavano vivendo in diverse parti del mondo. Per fare questo progetto con le donne ci siamo organizzati per farlo allo stesso tempo con gli uomini, perché quando tu vai in una comunità e chiedi di parlare con qualcuno, il capo della comunità, che molte volte è l'uomo, e cosa vuoi dire a questa persona? Per cui organizzare due sistemi, due lavori paralleli è stata la soluzione. Gli uomini avevano perfettamente lo stesso programma, quindi non hanno vissuto il progetto né come una minaccia né come qualcosa che arrivava a creare delle barriere nella comunità. Abbiamo fatto i due processi paralleli, con una piccola differenza, che con le donne parlavamo delle donne e con gli uomini parlavamo delle donne, anche degli uomini, ma soprattutto volevamo sapere loro come vedevano la situazione di protezione delle donne. Questo è stato un esercizio bellissimo per noi, perché non avevamo mai fatto questa domanda così direttamente, e per loro, perché hanno detto: beh, finalmente che ce lo chiedete, cioè anche noi abbiamo la nostra idea. È stato uno scambio veramente ricco. Non ho qui tutti i dettagli del lavoro che è stato fatto con gli uomini, però man mano che andiamo avanti vi commenterò alcuni elementi che sono venuti fuori, ed è grazie a loro, ed è grazie a questi uomini che hanno collaborato al nostro progetto, che siamo riusciti a venire fuori con un'analisi, di cui parleremo questo pomeriggio, sugli uomini come vittime di violenza sessuale e di come questo sia un elemento terribilmente difficile da tirare fuori, e è difficilissimo per le donne, figuratevi, cioè è difficile per tutti, ma per loro tirare fuori questa cosa è stato veramente uno sforzo, direi, incredibile. Da parte nostra è stato scoprire un mondo che in realtà non avevamo mai considerato nella piena dimensione, però di questo parleremo. Allora, torniamo al nostro progetto. Questo progetto è iniziato nel 2010 ed è finito, in qualche modo è finito a ottobre 2012, quando, dopo un anno dalle interviste, io sono tornata nei posti dove avevamo lavorato per vedere i progressi che erano stati fatti dopo il nostro dialogo. Questo è uno dei gruppi delle donne che ha lavorato con noi, siamo in Zambia, a Lusaka. Sono donne che vengono dal Congo, dalla Somalia, dal Sudan, dall'Angola e dal Ruanda e del Burundi. Questo è il gruppo della Colombia, e questa foto l'hanno voluta loro. Queste donne colombiane hanno voluto mettersi sotto questo dipinto perché erano tutti gli uomini padri della patria, no? Hanno detto: loro sono qua dipinti, c'è un modo di dire in spagnolo, ahí los tienes pintados, e loro invece sono la voce viva del loro paese, per cui hanno voluto sedersi proprio lì sotto e detto: va, sti qua adesso, là sopra, e non c'è manco una donna. Abbiamo guardato il dipinto, abbiamo con attenzione analizzato, non c'è manco una donna. Ok. Qual era l'obiettivo del progetto? Volevamo parlare di donne per sapere che cosa stava succedendo a loro, perché si stavano verificando una serie di problemi di protezione di cui vedremo l'entità dopo. Volevamo anche rinforzare la capacità dei nostri colleghi nel terreno di parlare con la popolazione rifugiata. No, guardate che non è semplice parlare, cioè vai là, tu dici: beh, vabbè, sì, faccio un dialogo. Non è così semplice, perché molte volte ti trovi a che fare con dei gruppi che sono che vivono delle tensioni molto alte, molto forti. Quando tu vai lì a parlare come funzionario internazionale, ti vedono come quello che deve risolvere la cosa, per cui la pressione che ti mettono sopra è altissima, o la frustrazione che loro hanno con sé è altrettanto forte, per cui bisogna anche imparare a maneggiare questi sentimenti e a non sentirsi attaccati personalmente se anche ti gridano o ti insultano, ti dicono: tu non hai fatto questo, perché è un tu, no tu, è un tu organizzazione, è un tu risposta, ci avete lasciato così, per cui bisogna anche cercare di trovare il momento in cui si fa un collegamento con queste persone, si trova l'empatia e si riesce a parlare. Abbiamo lavorato su delle aree specifiche, da 10 esattamente, per cui il lavoro è stato lunghissimo. Abbiamo parlato di documenti, abbiamo parlato di casa, di educazione, di accesso alla giustizia e di violenza sessuale. Vi voglio anticipare, visto che nel pomeriggio poi ne parleremo più in dettaglio, che purtroppo noi abbiamo fatto questa scaletta, ma c'è stato un elemento che è diventato un elemento trasversale presente in tutte le altre conversazioni, ed è l'elemento della violenza sessuale e la violenza di genere. L'abbiamo trovato dovunque, quindi quasi non avevamo bisogno di fare una categoria a parte, perché quando abbiamo parlato di documentazione ci hanno raccontato come perché il funzionario mi ha detto che o lo facevo dormire con mia figlia o non ci dava i documenti o non ci riconosceva. Della giustizia lo stesso. La casa, in India mi diceva una signora che doveva chiudere i suoi figli a chiave in casa perché sennò i vicini saltavano dentro e aggredivano i suoi bambini. A scuola abbiamo trovato situazioni dove professori chiedevano sesso per voti, vuoi passare? E allora vieni a letto con me. Salute, la poca attenzione rispetto alla salute riproduttiva delle donne in età riproduttiva e delle donne dopo l'età riproduttiva e dei ragazzi e degli uomini in età riproduttiva, che è una cosa che a volte viene completamente non vista. Lavoro, vuoi lavorare? Devi anche fare il lavoro extra. Questi sono i ricatti a cui i rifugiati vengono confrontati ogni giorno, ogni singolo giorno, e poi vedremo poi alcune storie. Vi avverto che vi racconterò alcune storie, ma niente della gravità dei fatti che poi sono venuti fuori, perché è meglio di no. Dove siamo andati? Siamo andati in molti posti, ma il progetto in sé ufficialmente si è sviluppato in questi 7 paesi. In India con rifugiati e rifugiate dall'Afghanistan. Occhio, Afghanistan non è solo un paese, è molte differenti etnie, per cui con differenti etnie che manco si parlano tra di loro e in 2 casi che non hanno neanche la stessa lingua. In India ci sono anche le popolazioni del Myanmar, e anche lì ci sono 2 diverse lingue e 2 diverse religioni e 2 gruppi che non si parlano tra di loro. Poi sempre in India c'erano somali e congolesi nere, e l'India è uno dei paesi più razzisti del mondo, per cui più scuro sei e peggio ti va. E quindi lo stessi rifugiati si sedevano lontano dalle somali perché erano molto scure. Le afghane sono belle, sono chiare di pelle. E tutti i gruppi come che stavano ognuno separato. In India è stato il primo esercizio, è stato forse il più difficile, perché il mio gruppo aveva 120 donne. Allora voi immaginate 120 donne di 5 nazionalità diverse nella stessa stanza. Io parlavo in inglese, avevo 5 interpreti, avevo diviso la stanza in settori, in 5 settori, avevo un interprete per settore, un casino. Io parlavo in inglese, loro traducevano nelle 5 lingue contemporaneamente, e all'inizio è stato difficile, però poi con lo sviluppo del lavoro, con la progressione che vedrete, siamo riuscite a integrare le persone tra di loro. E il momento più bello per me è stato quando una delle hardliner afghane che stava lì guardando gli altri come per dire ma voi cosa ci fate qua con noi, a un certo punto si alza e dopo aver ascoltato la storia di una delle donne della Somalia si alza, la abbraccia, la chiama sorella e cominciano a piangere insieme. Quindi sono stati momenti veramente che uno dice beh, allora vale la pena di metterli insieme, anche perché così loro hanno capito che avevano qualcosa in comune, che il fatto di essere rifugiate, che il fatto di vivere in un paese che era un paese straniero per tutte loro era un elemento che le accomunava. È stata una scoperta importante, e anche la conoscenza dell'altro ha fatto cadere tutti i muri di diffidenza che avevano all'inizio del nostro lavoro. Siamo stati in Thailandia, siamo stati negli accampamenti vicino alla frontiera con il Myanmar. Lì c'è una popolazione molto più omogenea, In Colombia erano ovviamente tutte colombiane, però non era così omogenea come può sembrare, perché c'erano colombiane della costa, colombiane del centro, colombiane delle Ande, c'erano afrocolombiane, che sono neri neri, c'era la popolazione indigena e c'erano gli altri. In Giordania abbiamo lavorato anche lì con popolazioni africane, Sudan, Congo, e con popolazioni dall'Afghanistan meno e soprattutto dall'Iraq, quello era il gruppo più grande. In Uganda abbiamo lavorato, erano popolazioni africane tutte, sudanesi, congolesi, somali. In Zambia è quello che vi avevo detto prima, e la Finlandia. E cosa c'entra la Finlandia? Noi abbiamo cercato disperatamente di trovare un paese, diciamo industrializzato per quello che vuole dire questo termine, comunque un paese dove si sta più o meno bene, che accettasse che facessimo questo esercizio. Abbiamo chiesto all'Italia, abbiamo chiesto alla Francia, la Germania ci ha lasciato fare quello dei bambini ma non quello degli adulti, gli inglesi ci hanno mandato via in malo modo, gli svedesi hanno detto di no, i norvegesi hanno detto sì prima di sì poi di no, i finlandesi hanno detto ma venite da noi, stanno così bene i rifugiati in Finlandia, venite a vedere che bravi che siamo. Non è stato così. Con chi abbiamo parlato in Finlandia? C'erano rifugiati da vari paesi africani e asiatici, in particolare Somalia, e somali dappertutto, c'erano etiopi, ma c'era anche gente dai Balcani, c'erano della ex Jugoslavia, c'erano afghani, iracheni e anche gente, persone che venivano dall'Asia. Sì, dimmi.
Ma qual è stato il meccanismo per far partecipare le persone al progetto? Cioè non credo che sia stato sufficiente domandare loro di partecipare, perché c'era stato un minimo di diffidenza iniziale, o c'è stato un alto tasso di partecipazione immediata davanti alla vostra richiesta?
Buonissima domanda. Buonissima domanda. Allora, i rifugiati in generale ci vedono come quelli, cioè l'HCR ha un ruolo importante nella loro vita, perché siamo quelli che certifichiamo, che molte volte diamo i documenti. In India non c'è un sistema di riconoscimento nazionale, siamo noi, la nostra organizzazione. In altri posti, in Finlandia, lo fa il governo della Finlandia, però noi siamo lì a fare eco al lavoro che fanno. Per cui quando hanno saputo che c'era un'attività, c'è stato molto interesse, la gente si è avvicinata e voleva partecipare. Noi avevamo delle condizioni abbastanza rigorose per selezionare chi veniva a fare il lavoro. Era in base all'età, non volevamo gente troppo coinvolta politicamente, cioè i leader, perché comunque li paghiamo sempre comunque, per cui va bene. Per questo esercizio volevamo gente il più normale possibile, che rappresentasse diverse classi sociali, per cui che fosse magari che stesse meglio economicamente, ma anche che fossero quelli più, che avessero situazioni più problematiche, livelli di educazione diverse, età diverse, e per cui poi abbiamo chiesto, in alcuni parti come in Zambia, abbiamo fatto dei pre-dialoghi, per cui siamo andati negli accampamenti e abbiamo fatto in maniera molto meno strutturata delle cose più corte, e poi la gente stessa selezionava, ah no, manda queste persone, per cui è stato un po' un processo guidato dai nostri criteri e da una autoselezione, anche se...
Scusa, ma se voi avevate dei riferimenti comunque all'interno dei campi?
Certo, 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 certo. No, noi abbiamo i registri di tutti i rifugiati.
Che facevano questi qui all'interno dei campi, loro stessi selezionavano e ve li portavano?
No, con noi, però noi eravamo nei campi e la selezione la facevamo
da questi qui che sono, che lavorano lì, che sono stati lì?
Sì, sì, sì. No, noi abbiamo, in quasi tutti i paesi abbiamo i registri dei rifugiati, perché noi sappiamo la popolazione che c'è, per cui attraverso i canali di informazione, attraverso cui diffondiamo le date, quando devono rinnovare i documenti, eccetera, abbiamo passato anche queste informazioni. Il dialogo era strutturato su 4 giorni e poi un 5° giorno di presentazione pubblica. I 4 giorni che lavoravamo con loro nella stessa stanza erano intensissimi, nel senso che facevamo 8 ore tutti insieme, facilitatori, eravamo 2 facilitatrici, con le donne pure donne, non avevamo uomini nella stanza perché per molti era un elemento di difficoltà. Con gli uomini invece, gli uomini hanno un livello di accettazione maggiore di avere delle donne parte del gruppo, per cui siamo riusciti a lavorare con loro, anche se c'erano quelli maschi, ma c'erano magari anch'io o qualche altra collega. Allora, l'idea era lavorare 4 giorni insieme per analizzare i differenti settori che volevamo analizzare, fare tutto il lavoro che dovevamo fare. Adesso ve lo spiego un po' in dettaglio, scusate se ogni tanto mi scappa qualche parola in italiano. È la prima volta che faccio una lezione in italiano, mi fa molto piacere. E il quinto giorno facevamo una presentazione a tutti quelli che lavorano con questa gente, il governo del paese ospite, le ONG, altri attori umanitari che possono essere e gli altri nostri colleghi dell'HCR che stanno in quel paese, perché non tutti hanno partecipato all'esercizio, eravamo un gruppo abbastanza selezionato.
Quindi il quinto giorno voi facevate 4 giorni con il gruppo che
e il quinto giorno la presentazione pubblica.
Certo.
E la presentazione pubblica doveva essere preparata, perché stiamo parlando di gente che non è abituata a parlare, non erano i leader, erano le persone qualsiasi, per cui quello è stato un esercizio abbastanza complicato di preparazione. Vabbè, queste sono varie delle attività che abbiamo fatto e questa foto mi è cara perché è il pannello dove mettevamo tutte le problematiche quando lavoravamo. C'era questo pannello molto grande, qua c'erano le 10 problematiche dalla salute all'educazione eccetera eccetera e qui c'erano i gruppi di età. Che cosa succede? Educazione per le bambine da 1 a 5 anni o la documentazione per le ragazze adolescenti o il lavoro per le donne disabili. Per cui abbiamo cercato di avere una matrice che ci aiutasse a capire nelle differenti fasi della vita delle persone quali possono essere i problemi rispetto a questi temi che si incontrano più facilmente. Questo non vi interessa perché è un lavoro che ho fatto di più con i miei colleghi. Quello che vi interessa è questo. I 4 giorni. Allora, noi arrivavamo in questi posti, avevamo davanti queste persone e non avevamo, il gruppo era molto vario, molto diversificato, dovevamo creare un linguaggio comune. La prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo parlato di diritti. È una parola che fa terrore, cioè parlare di diritti a qualcuno che non ha l'idea di cos'è un diritto, cioè, è una cosa astratta. Per cui abbiamo strutturato il concetto di diritto nelle cose pratiche che questo significa. Che cos'è un diritto? È che tu puoi fare una cosa, che tu sei qualcuno e quindi cosa? E quindi tu hai diritto ai tuoi documenti. Tu sei una persona, sei una cittadina, un cittadino, hai diritto a essere riconosciuto come tale, ad avere un atto di nascita, quindi quello è un diritto. Hai diritto ad avere una casa, perché molte volte, soprattutto nelle zone urbane, avere una casa o non avere una casa è la differenza tra la vita e la morte. Quindi la casa è un diritto. Un diritto è accesso all'acqua. L'acqua è un elemento vitale, non possiamo vivere senza acqua, quindi l'acqua è un diritto. Mangiare, se non mangiamo moriamo, quindi avere accesso all'alimentazione è un diritto. E se per mangiare dobbiamo spendere dei soldi, dobbiamo avere il diritto di lavorare, quindi avere la possibilità di avere quelle minime entrate che ci permettono di sostenerci a noi e alla nostra famiglia. E quello è un diritto. Il diritto è anche quello di vivere con la propria famiglia, cioè la separazione dai figli, dei genitori è una violenza che la gente soffre, per cui io ho diritto a stare con la mia famiglia. I bambini e le bambine hanno diritto a un'educazione. Quello è forse la convenzione più fermata al mondo. Quindi i bambini devono stare in una scuola, devono poter imparare. È un diritto. Quando abbiamo strutturato i diritti così, sono diventati molto meno minacciosi. La gente, diciamo, li ha cominciati a maneggiare e a fare propri. E a ogni diritto abbiamo dato un colore. Non so, il diritto alla giustizia poteva essere viola, il diritto all'acqua azzurro, e abbiamo dato loro delle scatole di perline colorate di tutti questi colori, dove ogni colore rappresentava un diritto, e dei fili. E le donne si sono fatte delle belle collane, dei braccialetti, scegliendo le perline che volevano, o la combinazione di tutti i colori. Ed è stato un momento molto importante, perché, vabbè, può essere un esercizio così semplice, ma a livello di comunicazione è stato una maniera simbolica di riappropriarsi del concetto di diritto. Queste cose mi appartengono. E uno dei momenti più emozionanti che abbiamo avuto è stato in Thailandia, dove un'anziana signora dell'etnia Rohingya, che se vedete in internet, i Rohingya sono una minoranza che vive in Myanmar, perseguitata da secula seculorum, che molti di loro hanno dovuto appunto scappare in Thailandia, in Bangladesh o in altre parti. E questa signora avrà avuto 70 anni, proprio si vedeva, vestita di nero. Aveva questa collana, se l'era messa. Allora si alza davanti a tutte quante le donne che erano lì, fa: vedete questa collana? Questa collana io ce l'avevo. Io ero una persona ricca, avevo due vacche, avevo i polli, avevo i conigli. E racconta la sua vita com'era nel suo villaggio quando viveva in Myanmar. E poi dice: a un certo punto sono arrivati i militari, sono portato via tutto. E noi abbiamo dovuto scappare appena con le cose che avevamo addosso. E io mi ricordo che ho corso e ho attraversato questa frontiera per cercare un posto dove potessi fermarmi, e aveva i bambini con lei, e vedere chi degli altri della mia comunità, della mia famiglia, si fosse salvato. E in quel momento dice: i miei bambini avevano fame, io non avevo niente da dargli da mangiare, non avevo un posto dove stare, stavo cercando disperatamente che cosa fare. In quel momento lì arrivano i militari thailandesi, che non è che necessariamente siano molto umanitari quando arrivano le persone, e li hanno messi in prigione, una prigione terribile dove erano mescolati uomini, donne, bambini, tutti quanti, dove ha vissuto un periodo di inferno. Allora lei prende questa collana, si mette davanti a tutti e guardate cosa è successo dei miei diritti, l'ha strappata, tutte le bambine sono corse da tutte le parti della stanza e tutti sono rimasti così, perché è quella stessa sensazione che avevano vissuto loro. Cioè tu hai la tua comunità, hai il tuo mondo, e in un momento così, senza preavviso, tutto questo sparisce. E quello che io avevo non ce l'ho più, e divento semplicemente un nessuno. Io non sono più quello che ero, sono solamente il niente di ora. Non ho più niente di quello che avevo, e con questo posso perdere anche la mia identità. Questo era il messaggio che ci stava passando. E questo è stato... molto, per le donne è molto importante, perché sono riuscite veramente a interiorizzare: queste sono cose che mi appartengono. Il diritto sarà anche una parola difficile, ma è una cosa che mi appartiene e io la rivoglio e ho il diritto di chiedere i miei diritti. Scusate la cacofonia. Quindi abbiamo fatto questo esercizio, abbiamo parlato di diritti e siamo passati alla fase successiva, che era la fase più delicata di tutte. Era la fase in cui loro collegavano il concetto di diritto a quello che era successo a loro, a episodi specifici della loro vita, che alla fine erano violazioni di questi diritti. Che cosa è successo, quando? E lì, perché è la parte più delicata? Perché le donne, dopo questa prima fase, si sono sentite più comode. Avevamo fatto un patto all'inizio del processo di confidenzialità. Tutti avevano firmato un foglio che era sulla parete, dove si compromettevano a non dire niente di quello che succedeva nella stanza fuori, senza il permesso della persona che eventualmente raccontava la storia. Tutte si sono sentite più rilassate e hanno cominciato a dirci che cosa succede, ma non tanto quello che è successo prima del conflitto e quando sono partite, ma in quel momento specifico dove, come rifugiate, stavano vivendo in quel paese. Per cui abbiamo sentito storie terribili di discriminazione a scuola, storie di persecuzione sul lavoro, storie di terribili rispetto a non avere i documenti, la paura della polizia, la detenzione, cioè che alla fine diventi un criminale. Provate a pensare in Italia, provate a pensare, voi siete, diciamo, già un gruppo di persone con un certo livello di sensibilità, ma provate a guardare i giornali che cosa dicono. Quelle persone che attraversano il pezzo di mare che c'è tra l'Africa e l'Italia non lo fanno per divertimento. Sanno che il 30% di loro muore, perché questo è il percentuale. la percentuale, il 30% di quelli che lasciano con le barche l'Africa o altri paesi per venire in Europa non arrivano in Europa. Per cui se tu corri un rischio di quel tipo, che cosa stai lasciando dietro di te? Per cui il bagaglio che hanno queste persone merita rispetto. E il trattamento, il tipo di accoglienza che, questo non vuol dire essere pietisti o poverini, no, però vuol dire mettersi in un piano di comunicazione con chi arriva per capire quali sono i problemi. Ci sono molti che magari sono migranti economici, ma quelli che stanno scappando da situazioni così, che sono molti, come riusciamo a comunicare con loro? Ecco, per cui il livello, il secondo giorno praticamente è il giorno delle storie, dove ci hanno detto che cosa gli succede, che cos'è la loro vita, giorno dopo giorno, nel paese in cui stanno vivendo adesso, e che cosa significa poi, come riescono a sbrogliarsi da delle situazioni più difficili, quali sono gli ostacoli. Tutte queste storie hanno causato molto stress, perché ci sono state persone che si sono messe a piangere, persone che hanno avuto crisi di nervi. Noi avevamo una psicologa con noi, per cui cercavamo sempre anche di contenere il gruppo, e il lavoro più grosso era stato quello di mantenere il gruppo, cioè di non perdere il gruppo, per cui di come facilitatori tenere il gruppo con noi, consolarlo, fargli sentire che c'era comunque un appoggio che assicurasse: Tu qui sei sicuro, sei salvo, puoi parlare, puoi dire le cose che vuoi dire. Però a questo punto dovevamo strutturare queste storie in qualcosa che potesse portare a una fase di risoluzione. Una cosa che non ci si può permettere è portare la gente a questo punto di crisi a svelarsi così, anche a volte in maniera profonda, comunque tirare fuori delle cose così pesanti e non dare poi una soluzione a questo. Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo fatto il terzo giorno, quindi il secondo giorno hanno raccontato le storie e hanno messo sul cartellone che vi ho mostrato prima tutte le loro storie in corto, in qualche parola, o non ho potuto andare a scuola, mi hanno obbligato a sposarmi, mi hanno portato via mia figlia, mi hanno portato via mio figlio, hanno ucciso mio marito, tutte queste cose qua le hanno messe sul tabellone. E il terzo giorno li ho messi a disegnare, non tutti sapevano scrivere, per cui le cose scritte erano proprio minime, però c'era gente che sì, lo sapeva fare, ma disegnare, tutti possono disegnare, non importa quanto bene o... Non stavamo cercando persone che facessero opere d'arte, ma stavamo cercando persone che esprimessero in qualche modo la loro storia. E allora abbiamo fatto quello che noi chiamiamo le storyboards. Su questi libri purtroppo non ho tante copie, però se volete consultarli poi li lascerò al centro, questi materiali. In questo libro qua, che è il rapporto finale del progetto, ci sono alcuni dei disegni che le donne hanno fatto, dove spiegano i loro concetti. Ma io non gli ho detto solo disegnate, io gli ho dato delle istruzioni ben precise. Intanto ho diviso il gruppo in piccoli gruppi e gli ho dato a ognuno un tema, erano 10 temi, 10 gruppi. E ogni gruppo doveva fare una storia, un tipo un fumetto in 6 disegni. Il fumetto consisteva, l'istruzione per il fumetto era la seguente: nel primo disegno devi dire qual è il problema. Per esempio, non mi hanno lasciato andare a scuola, non ho potuto iscrivermi a scuola. Nel secondo disegno la conseguenza: siccome non andavo a scuola e stavo a casa, i miei genitori mi hanno dato in sposa a 12 anni a qualcuno che gli ha pagato dei soldi. Nel terzo disegno scrivi la reazione della comunità. Hai cercato aiuto, che reazione ha avuto la comunità? La comunità, il capo del villaggio ha detto a mio padre di aspettare perché ero troppo giovane, oppure la comunità non ha fatto niente, perché per loro è normale che alla mia età, visto che non faccio nient'altro, cioè mi sposo. Nel quarto disegno la risposta delle autorità. Allora, se sei in un accampamento normalmente cosa fai? Vai ai rappresentanti della mia organizzazione, dell'HCR, e poi dire c'è questo problema. Qual è stata la risposta dell'autorità? Oppure può essere, se sei in un paese dove ti riconoscono come rifugiato, puoi andare dall'autorità e vedere se loro possono in qualche modo risolvere il problema. Che risposta c'è stata? La maggioranza dei casi è non c'è stata risposta o la risposta non è stata adeguata. Nel quinto disegno diciamo alle persone, adesso togliti le tue scarpe e ti metti le scarpe dell'autorità, dell'HCR, dello Stato, di chi che sia, e decidi tu che cosa avresti fatto tu in questa situazione. E allora le persone venivano su, all'inizio come che era un po' difficile, però poi si sono animate e hanno cominciato a esprimere, ma veramente si poteva fare così, si poteva fare colà, per l'iscrizione bastava magari fare questo tramite, e trovavano la maniera di, magari alcune erano fantasiose e non fattibili, però nella maggioranza dei casi stavano dando delle risposte che non avevano ricevuto e che in realtà c'erano. L'ultimo disegno obbligatoriamente, e lì non c'erano discussioni, doveva essere una soluzione finale felice, cioè tutto si risolveva. Per cui con questo processo le persone potevano andare attraverso la furia, la rabbia, la frustrazione, il dolore di quello che avevano passato e di quella della non risposta che magari che non avevano ricevuto dalle istituzioni, attraverso un processo di in qualche modo prendere qualcosa di responsabilità, ma forse c'è qualcosa che si può fare, forse ci sono dei collegamenti che bisogna tentare per arrivare a una soluzione, o delle raccomandazioni che dobbiamo sottolineare a quelli che poi sono quelli che provvedono i servizi perché attuino in maniera conseguente, per poi, diciamo, arrivare a un momento dove finalmente ci si può rilassare perché c'è una soluzione, c'è una soluzione, si può arrivare a qualcosa di diverso dal dolore che mi ha perseguitato finora. Questo semplice esercizio è stato efficacissimo perché alla fine del terzo giorno sono uscite dalla stanza sorridendo, battendosi le mani sulle spalle, dicendosi ah tu sei proprio, non servi a niente il disegno, oppure wow, hai fatto dei disegni bellissimi, per cui anche il fatto di lavorare insieme per terra con i colori come stanno facendo loro eccetera è stato un elemento molto unificante, non l'avevano mai fatto molte di loro, per cui è stata una bella scoperta in alcuni casi.
Scusa, ci ricordi la consistenza dei gruppi in America?
Ma dipende, sai, dei 120 in India abbiamo fatto doppi gruppi perché sennò erano troppi, però normalmente cercavo di avere gruppi di 5-6 persone in India. Per cui il quarto giorno facevamo cosa? Chiedevamo a tutti i gruppi di raccontare la loro storia. Quindi venivano col loro cartello e ci raccontavano è successo questo, questo e questo, e alla fine, sempre il quarto giorno, quello che facevamo è le donne sceglievano le storie, gli argomenti che pensavano che erano più interessanti o comunque su cui volevano elaborare delle raccomandazioni, e su quella base sceglievano alcuni dei disegni e il più alto numero di raccomandazioni possibili da presentare il giorno dopo, il giorno della presentazione, al governo, all'HCR, alle altre agenzie o agli altri. Per cui ovviamente c'è stata un'autoselezione di chi si sentiva in grado di parlare al pubblico e chi no, e quindi non è stata in realtà molto controversa questa parte, perché alcuni hanno detto io non parlerò mai in pubblico, mentre altri si sentivano molto tranquille e l'hanno fatto, e hanno fatto le loro scelte, hanno tirato fuori le loro storie. Ve ne racconto una molto carina. In India sempre c'era un gruppo di ragazze, 3-4 ragazze che erano sottomute e hanno fatto dei disegni molto carini, lo vedrete poi in pagina 22 di questo libretto qua. E c'è, il disegno è, questa ragazza non è stata accettata a scuola perché era sordomuta, e lei moriva dalla voglia di andare a scuola, però era sordomuta, per cui non l'hanno accettata a scuola, e in più non può uscire di casa, perché tu puoi uscire di casa qua e cammini sul marciapiede e più o meno cammini attraverso la strada quando il semaforo è verde,
e più o meno arrivi a casa sano e salvo, prova a farlo una volta lì. Prova a camminare tu completamente sorda in un mondo dove le macchine camminano sopra i marciapiedi, le moto ti passano di lato di qua, ti suonano e non frenano, suonano perché così tu ti sposti e loro passano, e lei non li sente, è pericolosissimo, per cui lei non poteva neanche uscire di casa da sola, perché due volte l'avevano tirata sotto una bicicletta, per fortuna non era successo niente di grave. Ma è così, cioè, qui lo puoi fare, là non lo puoi fare. Se poi nella zona dove viveva lei proprio non esisteva, era assolutamente impossibile. Per cui lei si sentiva in prigione a casa sua, perché se non c'era qualcun altro, tra l'altro sua sorella era sopravvenuta anche lei, per cui non va bene, e era bloccata a casa. E la scuola, mi dispiace, noi non abbiamo studenti per insegnare, non so dove, quindi erano a casa. Ecco. E il quinto giorno è stato a volte facile, a volte difficile. Eravamo preoccupatissimi sempre in India, perché in India era la prima volta in 40 anni che il governo indiano andava a un evento pubblico organizzato dall'HCR. Perché? Perché l'India, noi lavoriamo in India sotto l'ombrello di UNDP, che è un'altra organizzazione più grande, quella dello sviluppo, perché l'India non vuole riconoscere che in India ci sono rifugiati. Loro non hanno un sistema di riconoscimento per certi gruppi, loro lavorano e hanno un buon sistema di accoglienza per i tibetani, per quelli che vengono dallo Sri Lanka, per i tamil dello Sri Lanka, ma per tutti gli altri, che sono quelli che abbiamo intervistato noi, cadono in un buco nero. Per cui alla fine c'è un gentleman agreement con l'organizzazione: voi fate il riconoscimento, però noi non sappiamo niente, non vogliamo sapere niente di voi, noi gestiamo la cosa politicamente con gli UNDP, non con voi. Quindi che venisse a un evento pubblico organizzato dall'HCR era veramente un evento, quindi la rappresentante era fuori di sé dalla preoccupazione, mi fa: io ti uccido se qualcosa va male, se qualcuno grida o fa qualcosa, ti uccido. C'erano 300 persone in quella stanza. E io ho detto: vabbè, qua mi gioco non solo la carriera, ma anche la testa, perché c'erano tantissimi rifugiati, ma anche altra gente, c'erano pure i giornalisti, c'era il governo, che erano due funzionari del Ministero dell'Interno, cioè non era questa gran cosa. Però cosa è successo? Che le donne hanno fatto la presentazione, gli uomini anche, e hanno chiesto delle cose molto concrete. In particolare in India che cosa succedeva? Essendo che era l'HCR che faceva il riconoscimento di questi gruppi di rifugiati, era l'HCR che dava loro un documento di riconoscimento, che era un foglio così, di questa dimensione, con la foto qua, nome, dati biografici e il timbro dell'organizzazione con la firma. Questo foglio veniva rinnovato ogni 6 mesi. Allora, quando loro ricevevano questo foglio e volevano andare a fare, non so, il contratto della luce, scrivere il bambino a scuola, presentavano questo foglio e gli ridevano in faccia, gli dicevano: però non è un documento, quello è un foglio con una foto, noi non lo riconosciamo, non puoi fare questo, vattene via, non firmiamo il contratto, non mettiamo il tuo figlio a scuola. Era un'altra gente. Però cosa hanno chiesto le donne? Ma perché invece di fare questa cosa qua non ci fate una carta d'identità uguale a quella indiana? Il funzionario subito la fa: per me va bene, vi faccio fare la firma dal ministro e potete, come HCR, invece di fare questi fogli qua, fate il cartoncino plastificato e vi diamo il permesso, non c'è problema. Detto fatto, il giorno dopo la rappresentante ha comprato la macchina plastificatrice, $5,000, buonissima impressione, usata. E hanno ristrutturato l'informazione dentro lo spazio grande come una carta d'identità indiana. Per cui la stessa informazione che era nel foglio questo, però strutturata dentro la targhettina. Risolto il problema? Il feedback che ho ricevuto da loro, perché sono stata in India qualche mese fa a vedere come andava, e mi hanno detto che quello, cioè, c'hanno altri 200 milioni di problemi, ma quello non ce l'hanno più, almeno. Per cui, fosse solo anche per quello, valeva la pena di farlo. E così in altri posti anche sono successe cose simili. Per esempio, in Uganda, avevano un problema con le mestruazioni, cioè non ci avevano, quando una ragazza ha la mestruazione doveva stare a casa, non c'era verso, perché non aveva niente che poteva usare, o comunque le tele che avevano non erano sufficienti, ma c'erano perlomeno 2-3 giorni che stava a casa, che aveva la scuola, era una catastrofe. Per cui hanno chiesto di migliorare la distribuzione di assorbenti, perché si fa, ma non era evidentemente sufficiente. Per cui quella è stata una cosa anche piccolina, ma che è risultato, che ha avuto come risultato che tutte le ragazze che vanno a scuola hanno assolutamente a disposizione il loro pacchetto di quello che hanno bisogno per poter andare a scuola. E si è fatto anche un censimento per vedere le necessità di altre donne e assicurarsi che comunque possono avere accesso a questo. In molti accampamenti usano materiali riciclabili, lavabili, eccetera, per cui abbiamo messo a disposizione i secchi, il sapone, eccetera. Tutte le raccomandazioni che ci hanno fatto poi le abbiamo consolidate a livello generale. Ah, un dettaglio. Noi abbiamo fatto un rapporto così per ogni paese dove siamo state, però non ce l'hanno lasciato pubblicare perché, diciamo, non parlava molto bene di che cosa succedeva nei determinati paesi, per cui noi abbiamo consolidato in maniera molto più generica qui dentro alcune delle raccomandazioni, ma quelle specifiche di paese le abbiamo comunque seguite per assicurarci che qualcosa venisse fatto a livello di terreno, che i miei colleghi potessero prendere in mano la situazione e muoversi. L'unico documento che abbiamo pubblicato dei paesi è stato quello della Finlandia. Ah, vi avevo fatto la battutina prima. In realtà i finlandesi sono delle bravissime persone e io sono molto contenta di poter dire che a giugno di quest'anno, no? Sì, giugno di quest'anno, loro nell'assemblea ONU si è tenuta a Ginevra, hanno fatto una dichiarazione dove non è pubblica, per cui sentita da tutti, il ministro ha dichiarato che in Finlandia avevano proposto una revisione della gestione dei centri di accoglienza per rifugiati in Finlandia sulla base delle raccomandazioni che le donne avevano fatto durante questo esercizio. E abbiamo celebrato, ci siamo comprati una bella bottiglia di spumante e abbiamo chiamato le donne della Finlandia e detto: guarda, noi celebriamo anche voi, perché è stato un grande passo avanti. Perché vi dico questo? Perché in Finlandia, dove ci avevano invitato pensando che avremmo trovato la situazione perfetta, quello che abbiamo trovato è stato che i centri di accoglienza funzionano come quasi come delle galere, la gente non può uscire, i bambini non possono andare a scuola, organizzano le classi di finlandese, vi voglio vedere imparare il finlandese, è allucinante, con tutto rispetto, ma è una lingua complessissima, per cui arrivano da tutte le parti del mondo persone che magari sono anche analfabete, cioè confrontate col finlandese in classi dove mettono adulti, anziani e bambini. Non funziona, nessuno imparava niente.
Loro che hanno un sistema scolastico tra i più avanzati.
Tra l'altro, appunto, per cui si trattava di aprire il sistema scolastico ai rifugiati e non di costruire una realtà parallela che era totalmente disfunzionale. Una delle cose che ha sconvolto di più la ministra, si è messa a piangere. È stato un disegno che ha fatto una ormai donna che veniva dalla Bosnia, che era stata riconosciuta rifugiata anni fa e adesso si è integrata e parla tranquillamente il finlandese, e ha fatto un disegno di come si è sentita lei quando era arrivata in Finlandia. Adesso non lo trovo, ma quando lo trovo vi dico a che pagina è, poi venite a vederlo. Cioè, l'immagine di questa donna con le labbra così, con una croce rossa sulle labbra, davanti a un'infermiera del centro di accoglienza, e l'infermiera le sta offrendo una aspirina, una di quelle cose per controllare, no? E lei non può parlare per due motivi: uno, perché non parla la lingua; due, perché
quello che lei ha dalla testa, lei come tutte queste nuvolette, è quello che ha vissuto, per cui il suo dolore non lo curi con una aspirina. Lei aveva lasciato i figli indietro, l'aveva mandata lei sola in Finlandia, era stata violentata, aveva visto suo marito ucciso e torturato, torturato e ucciso, e c'erano tutte queste immagini dietro di lei di quello che era il suo dolore, cioè di quello che era la sua malattia, e non era l'aspirina che la curava. Un'altra delle cose che ha fatto il governo della Finlandia è stato quello di accelerare i processi, tutti i procedimenti di riunificazione familiare, per cui se c'è un figlio, una mamma, un papà da una parte, fare tutto il possibile perché non debbano aspettare anni, perché era 3 anni che questa qui era là che aspettava i figli che arrivassero quando l'abbiamo intervistata, e che potessero in qualche modo risolvere il problema tecnico, burocratico, legale, e assicurare che comunque le famiglie potessero ritornare insieme nei più brevi possibili. È la pagina 46, ed è questa immagine qua, ed è, non si vede, è troppo piccola, mi dispiace, però appunto c'è questa bionda grande infermiera che sta questa povera che è totalmente schiacciata dagli eventi. In Giordania è venuta fuori una cosa che poi abbiamo raccolto e lavorato in maniera molto più sistematica anche negli altri paesi. In Giordania uno degli uomini, gruppo degli uomini, ha fatto un disegno, anche questo lo cerco, poi vi dico a che pagina potete vedere. Ha disegnato un bambino in un angolo. E questo bambino è seduto tutto rannicchiato nell'angolino. C'è una finestra nel muro e dalla finestra si vedono delle persone che ridono e sembra che lo indichino, che parlino di lui. E l'uomo, eccolo qua, è la pagina 42. Vedete questo disegno qua. Quando io non leggo l'arabo, per cui ho chiesto che mi spiegasse come era la cosa. Questo è un ex generale dell'esercito iracheno, per cui un militare, quindi una persona con una traiettoria molto specifica. E lui all'inizio si arrabbia con me, nel senso, ma non capisci che cosa, ma mi spiace, mi parlo l'arabo. Però ho anche imparato che le reazioni di angoscia possono avere differenti espressioni, per cui l'ho lasciato un attimo e non ho insistito, ma poi è venuto lui a parlarmi e mi ha detto: mio figlio di 7 anni è andato a scuola e è stato violentato dai ragazzi più grandi, e questa era la storia che stava raccontando qua. E l'ha detto ed è scoppiato a piangere. Vedere un omone come quello, generale, ex generale dell'esercito, piangere, vi assicuro, non è facile da gestire. Quando lui ha detto questo, e l'ha detto a tutti, io ho cominciato a vedere la stanza, cioè le facce delle persone cambiare, e la rabbia a montare, e ho avuto un momento che adesso cosa faccio? Ma poi è stato proprio questo qui, il papà del bambino, che ha detto: non è l'unico caso. Questo è il trattamento che riservano ai rifugiati per fargli capire che loro non sono parte di questa comunità, è una maniera per umiliarti, una maniera per schiacciare. E noi non abbiamo mai ricevuto informazioni dalle nostre neanche dal nostro ufficio, mi dispiace dirlo perché a volte abbiamo delle carenze enormi di cose così, però lì ci siamo resi conto che era una realtà molto più presente e non era un caso isolato, ma che era un sistema di controllo in qualche modo, ed era per quello che moltissimi ragazzini non andavano a scuola. Perché non andare tutti a scuola se sai che cosa è questa situazione? Che cosa scegli? Il rischio però lo faccio educare o lo tengo a casa e non imparo niente, neanche la lingua del paese che lo sa. Vabbè, parlano arabo, ma non è esattamente lo stesso arabo comunque. Quindi ti trovi davanti a queste situazioni. In Uganda a un certo punto ci vengono a parlare, e questi, vabbè,
diciamo che è molto più conosciuto il fenomeno, potete vedere anche in internet su questo. Ci sono degli squadroni che nel nord dell'Uganda soprattutto, che sono famosi perché quello che fanno è violentano gli uomini e i ragazzi, cioè proprio quello lo fanno come suo obiettivo. Perché lo fanno? Perché è una maniera per controllare il gruppo opposto, per distruggere, così distrugge una persona, ed è quello che vogliono, cioè vogliono in qualche modo annientare, è una forma di genocidio, sia dal punto di vista delle donne che dal punto di vista dell'uomo. Noi abbiamo lavorato parecchio sulla violenza contro le donne, lo vedremo qua di nuovo, vi dico, vi comincio più in dettaglio, e abbiamo fatto vari documenti. Questo è stato il primo, la prima guida che è uscita a livello Nazioni Unite sul tema rifugiati, conflitto, violenza sessuale, con una serie di azioni che si possono organizzare a livello di terreno per poter preparare una risposta. Quello che abbiamo fatto dopo l'esercizio con gli uomini, dopo quello che ci hanno raccontato, è uno studio un po' più approfondito, che, beh, questo è, da cui è nato questo manualetto che abbiamo distribuito ai nostri colleghi nel terreno come a modo di avvertimento. Attenzione, perché moltissimi dei rifugiati possono essere in questa categoria, attenzione. E gli diciamo quali sono gli elementi su cui magari basarsi per poter poi intervenire o riferire la persona a un sistema di attenzione specifico.
Allora, il discorso sulle, per esempio, dell'Uganda, questi ti riportavano un'esperienza precedente, non l'esperienza del campo?
No, no. In Giordania sì, era l'esperienza che stavano vivendo in quel momento. In Uganda era...
Sia quelle vissute... sia quelle attuali, sì. Per esempio in India questo discorso della carta d'identità chiaramente riguardava la situazione del campo. Qualche volta tornavano indietro,
qualche volta
e ti raccontavano le cose.
Sì, per quanto riguarda la violenza sessuale in Uganda, sì, cioè, sicuramente sta succedendo ancora, però è stato in un momento del conflitto interno, perché è stato un momento dove moltissimi ugandesi del nord sono stati sfollati, sono andati negli accampamenti al sud, che hanno ricevuto questo tipo di trattamento proprio perché volevano mandare certe etnie via, volevano fare una pulizia territoriale. Questo lo fanno in Colombia. Quando vogliono ripulire un territorio, questo è quello che fanno. In Congo, questo è, diciamo, conosciuto rispetto alle donne, non conosciuto rispetto agli uomini, ma quando tu vuoi cacciare una popolazione da un posto, minacciali di andare là e violenti tutti i bambini. Voglio vedere se non prendi tu la prima, cioè non prendi neanche la valigia, tu te ne vai così come sei con i tuoi bambini. Così fanno. E in Colombia, pazzesco, però abbiamo fatto con l'Ombudsman della Colombia un'analisi e il 20% degli sfollati sono andati via o perché erano stati minacciati che sarebbero arrivati a fargli quel tipo di servizio lì o perché erano state violentate le donne. 20%, ma quando tu guardi le cause di sclassamento nella lista che il governo ha per poi riconoscerti come desplassato, tu devi andare lì, cioè sono stato desplassato per questa ragione, non esiste questa categoria perché mi hanno minacciato di violenza o perché sono stato vittima di violenza, per cui non si vede.
Quindi sparisce. A livello di accoglienza, quindi è un buco normativo?
È un buco, sì, ma è qualcosa comunque che devo dire che il governo colombiano che ha un sistema istituzionale molto avanzato, per cui c'è questa grande contraddizione del conflitto estremo e di una sofisticazione istituzionale veramente una, diciamo, delle più avanzate nel mondo, tanto che i principi sul desplazamento forzato in Colombia sono parte della Costituzione, è l'unico paese al mondo. Quindi da un certo punto di vista ci sono delle garanzie costituzionali, ma poi nella pratica questo non si traduce con una reale attenzione a quello che la popolazione vive. Ecco, allora io volevo parlarvi di questo disegno, perché di questa foto, perché quando finivamo
il processo con le donne, con gli uomini no, perché è stato, erano troppo pesanti, e adesso vi spiego perché. Ma con le donne le mettevamo tutte in cerchio e gli davamo dei gomitoli colorati e gli dicevamo di tirare il gomitolo tenendo fermi i fili che arrivavano a loro, gridando che cosa volevano. Io voglio l'amicizia, io voglio tornare a casa, io voglio andare a scuola, e tutte quante. Allora, quando ti arrivava il filo, tenevi una parte del filo, tiravi il gomitolo dall'altra parte. Un po' alla volta abbiamo creato una rete che è quella che state vedendo lì. I bambini di solito in questo punto arrivavano perché avevamo come un piccolo asilo vicino, così le donne potevano lasciare i bambini vicino e noi avevamo delle persone che lavoravano con i bambini o giocavano. Poi i bambini a questo punto arrivavano, ci aiutavano a raccogliere i gomitoli. Quando la rete era forte abbastanza, la abbassavamo, facevamo sdraiare magari una donna magretta, e poi tutte insieme, hop, sollevavamo la rete e la persona rimaneva sulla rete, l'alzavamo. E questo era il messaggio così un po' subliminale. Lo so, abbiamo giocato molto con queste cose, però vi assicuro che poi l'effetto è stato positivo. Insieme possiamo creare una rete di sostegno, di appoggio, di protezione. Insieme possiamo farlo. Esiste questa rete. E vi assicuro che è stato veramente, probabilmente, il momento cruciale. Le donne avevano un sorriso da un orecchio all'altro, erano contente, e noi anche ci sentivamo che le avevamo spremute come limoni, però qualcosa a casa potevano portare, anche a livello di consapevolezza personale, a parte la questione delle raccomandazioni. Per cui questo esercizio Sì ci siamo ha motivato molte di loro a continuare a trovarsi. Per cui dopo un anno io ho rifatto il mio giro e ho visto che ci sono dei gruppi che si continuano a incontrare, che funzionano. Magari non tutti quelli che erano stati nel processo dei dialoghi, ne abbiamo intervistato circa al finale tipo 1500 persone, quindi è stata una roba abbastanza grossa. Ma ha creato, diciamo, la possibilità di sviluppare un legame. Poi sta anche alle persone, agli individui, quello che io posso elaborare da questo e portare avanti. Ecco, vi porto a questo punto e vorrei fare con voi una piccola parentesi, per me è necessaria e fondamentale, poi mi direte voi se anche per voi, sulla questione genere. In Italia l'espressione per dire equità di genere, hanno sempre usato pari opportunità. Equità di genere non l'ho mai sentita veramente, non so se io sto traducendo dall'inglese.
Loro sono a fare i corsi, ma comunque è vero, nel linguaggio comune, nei giornali così, tu senti fanno una cosa di pari opportunità, che poi di solito è concentrato sul fatto politico.
Sì, che comunque è più riduttivo come concetto.
Sicuramente più riduttivo, perché quando è stato criticato per questo.
Quando parliamo di gender equality in inglese, intendiamo non soltanto una uguaglianza in termini numerici, accesso a posti di lavoro, eccetera, ma una uguaglianza di diritti. E l'elaborazione di questo concetto, come l'abbiamo fatto noi nel nostro lavoro molto pratico, per cui tirato via dalla teoria, noi abbiamo questo, non siamo troppo accademici, ma cerchiamo cose che poi abbiano degli scontri concreti, si è trasformato in un riconoscimento delle diversità. Allora, noi usiamo un concetto, vedete che è scritto AGD là, che cosa vuol dire? Age, Gender Diversity. Praticamente abbiamo portato il concetto di gender al terreno e ne abbiamo fatto la porta di entrata per vedere che cos'è la discriminazione. E allora abbiamo sempre trovato che la porta di entrata della discriminazione è la discriminazione maschi-femmine. Allora apri quella porta lì e c'hai tutte le altre porte. C'hai la porta di discriminazione sulla base dell'età, contro i piccoli, contro i vecchi, c'hai una porta di discriminazione su tutto quello che è diversità, che è una scatola enorme, può andare dalle differenze etniche, può andare dalle differenze di opinione politica, religiose, fisiche, le persone disabili. Non è lo stesso essere comunque una disabile femmina o un disabile maschio, sono
due concetti diversi. Per cui ogni volta che ci troviamo di fronte a un gruppo specifico di popolazione, pensiamo alla specificità e all'elemento genere. Per cui noi abbiamo voluto proprio con questo sistema associare genere con tutti gli altri elementi che rendono una persona a persona. E adesso ve lo spiego in pratica. Perché l'anno scorso NORAD, che è l'agenzia norvegese per l'assistenza umanitaria, ha fatto un'inchiesta attraverso tutte le agenzie ONU che lavoravano nel Corno d'Africa e varie delle grosse NGO come Oxfam, CARE e altre grosse, Save the Children e altre, chiedendo ai lavoratori, allo staff che lavora nel terreno, cioè proprio quelli del livello più basso, quelli che distribuiscono i sacchi della farina, quelli che portano le tende, quelli che ricevono le registrazioni, cioè quelli a livello più base e che sono più a contatto con la gente alla fine, gli hanno chiesto, ma che cos'è gender equality? Gliel'hanno chiesto. Per vedere se, visto che tutte le agenzie hanno una politica di gender equality, abbiamo un protocollo, abbiamo una serie di bellissimi documenti, potete tranquillamente consultare, ma la questione era, questi documenti hanno un riflesso nella vita reale, nella pratica del lavoro umanitario? Punto di domanda. Sorpresa, moltissimi dei lavoratori hanno detto, ah, è quella cosa lì che bisogna dare le cose alle donne, ah sì, cioè erano come intimoriti dal concetto, cioè, è come parlare di diritti a chi non ha mai sentito parlare di diritti. Gender equality è una minaccia. Gli uomini, ah no, perché gli devono adesso mi tolgono il lavoro per darglielo alla donna. Cioè nel senso che si è travisato il senso del gender equality verso una direzione di vederlo come gli uomini hanno troppo potere, glielo dobbiamo togliere per darlo alle donne, in qualche modo. Oppure comunque è una cosa che non era molto ben maneggiata a livello di terreno. Se parliamo di zone dove culturalmente i ruoli sono ben distinti, soprattutto gli uomini ma anche le donne avevano difficoltà a mangiare il concetto e a venire a patti tra quello che chiedeva l'organizzazione là in alto e quello che poi era la realtà del terreno. Cioè questa cosa come la utilizzo, che cosa mi serve? Era come una patata bollente, per cui meglio metterla lì da parte e lasciamo perdere.
Sì. A livello di lavoratori proprio?
Sì. Sì, sì, sto parlando a livello di lavoratori di base, con una differenza. Adesso posso dire qualcosa di buono, dopo che ho parlato male dell'organizzazione per un'ora, posso dire qualcosa di buono. I lavoratori dell'HCR, dall'autista a quello ai recepzionisti, le recepzioniste che i portieri chiamano le porte, quando dicevano, ah, gender, ah, quella cosa lì delle bambine, dei bambini, dei vecchi e delle vecchie, ah sì sì, noi la facciamo sempre. Nel senso che vederlo così è diventato molto meno una minaccia. Quello che la gente ha introiettato lavorando con l'idea di gender, con la componente di età, la componente di diversità, è strutturare questo concetto nel lavoro concreto. Ah, vuol dire che devo lavorare con le bambine, vuol dire che devo lavorare con i bambini, vuol dire che devo lavorare con le persone anziane, con le donne anziane, con gli uomini disabili. Cioè, l'anno è diventata una cosa che posso maneggiare e non è minacciosa culturalmente. Non mi minaccia la mia cultura, il mio credo, il mio essere magari un po' conservatore su certe cose. Perché io accetto benissimo che questa persona, questa signora anziana ha bisogno di aiuto perché è anziana, perché è qua e perché là, e che non può portarsi il sacco della farina sulle spalle perché non ha la capacità di farlo. Cioè, riesco ad arrivare a questo livello di analisi. Per cui per noi è importante parlare di gender equality. Scusate se uso in inglese, ma mi suona così strano. Equità di genere, preferisco.
Comunque di genere no. Ne parlano anche qui, cioè ne penso alle filosofe di Verona, c'è cioè tutto, non è che non ci sia una letteratura su questo, ma anche le vecchie cose delle femministe, le Amelandri, non è che non ci sia, però è diverso appunto il discorso dei diritti di questa
sì. E niente, io l'ho trovato molto, molto utile, ma c'era un ma, che comunque c'era una parte dei colleghi che continuava a dire sì, comunque gender equality e women è la stessa cosa. Perfino il mio titolo di lavoro è Senior Coordinator Gender Equality and Women. E la cosa è ambigua, perché sembra quasi che questa sia una categoria di riferimento che vale solo per le donne, e gli uomini che... E allora abbiamo fatto un lavoro con alcuni colleghi e l'abbiamo chiamato Challenging Masculinities. E che cosa c'è per gli uomini dentro gender equality? Ed è stato molto bello e rivelatore, io ho imparato un sacco di cose dai miei colleghi, perché loro si sono messi e hanno cominciato a chiedere agli altri uomini perché era importante per lui, ed era una domanda da maschio a maschio, perché è importante per te lavorare per l'equità di genere? Perché è importante per te? E alcuni dicevano perché così le donne stanno meglio. Però ce ne sono stati molti che hanno tirato fuori l'essenza del gender equality dalla parte maschile. Quali sono le cose che non ci fanno vedere ma che sono là per gli uomini? Perché non vogliono farcele vedere? Perché vogliono relegare questa cosa a una cosa che va bene per le donne ma noi ci abbiamo solo che da perdere quando non è così? Perché quello che mi hanno tirato fuori i miei colleghi è stato assolutamente illuminante. Mi hanno detto delle cose bellissime, e vi faccio alcuni esempi, o volete farmeli voi? Avete voi? Perché secondo me? Preferite che li faccia io, poi mi dite voi. Uno mi fa, per me significa libertà, perché per me significa potermi esprimere come meglio senta, senza dover per forza aderire a un cliché, a un ruolo che mi è imposto da una società, da una cultura, e che io non voglio. Un altro mi ha detto, per me significa la paternità, perché io sono padre prima che qualsiasi altra cosa. L'unica cosa che io volevo fin da piccolo era avere dei figli, per cui quando mia moglie è rimasta incinta, io ho vissuto la gravidanza con lei, io ero lì quando è nato il bambino, io sono stato papà, era pienamente papà. Un altro mi ha detto, per me è stato il dolore terribile della separazione, che i figli sono stati assegnati a mia moglie senza considerare minimamente che ero io che me ne stavo occupando, perché i bambini vanno con la mamma,
vanno nei centri
e molte volte magari va bene così, ma non sempre va bene così. Per cui e lì è stato terribile, perché lui era veramente devastato da questa dal fatto che la moglie era andata a vivere chissà dove, e quindi lui aveva perfino rinunciato al lavoro per avvicinarsi, ma era una situazione molto complicata, per cui, cioè, perché devo sentirmi, diciamo, diminuito di questa cosa che per me è così importante, che è tutta la mia vita. Poi altri mi hanno tirato fuori delle altre cose. Un mio collega brasiliano mi ha tirato fuori una statistica di un lavoro che hanno fatto con dei gruppi giovanili a Rio de Janeiro, dove hanno fatto vedere su un grafico che il fatto di che non ci sia gender equality per gli uomini significa per gli uomini giovani un tasso di mortalità per morti violente, criminali, omicidi, incidenti stradali molto più alto che per le ragazze. In altre parti, in Africa, le ragazze magari muoiono di parto o di altre cose, ma in certi paesi proprio il fatto che un uomo deve essere uomo, macio, così cos'ha, e deve comunque compiere con certi requisiti, porta che è molto più esposto a morti violente. Quando parliamo di conflitti nel combattimento combattuto, sono di più gli uomini che muoiono. Dopo, diciamo, le conseguenze della guerra più ampie e diverse, ma se guardiamo nel combattimento, lì c'è un'altra, diciamo, quota che pagano i maschi al gender inequality. Un'altra quota che pagano è un'altra statistica che ho visto nei paesi industrializzati. Molte volte gli uomini sviluppano la loro dimensione di più nella sfera pubblica che nella sfera privata. per cui certe generazioni di uomini, una volta che vanno in pensione, 2 anni e muoiono. Non è tutti così, però le statistiche mostrano che il livello di mortalità dopo la pensione degli uomini è molto più alto di quello delle donne. Perché? Perché non hanno lo spazio privato. Quindi loro perdono lo spazio pubblico, gli viene tolta, diciamo, una sfera di riconoscimento e di identificazione sociale. E magari non hanno la possibilità. Appunto, ma magari per noi non funziona del tutto. E in un lavoro come il nostro è una cosa che diventa evidente, perché il lavoro umanitario di certe agenzie come la mia richiede un livello di mobilità molto alto. Vai in emergenza, ti mandano di qua di là. Allora, a prescindere dal fatto che è l'organizzazione con il più alto numero di divorzi di tutte le Nazioni Unite, come conseguenza, a parte quello, che cosa succede? Che moltissimi membri delle squadre di emergenza sono o uomini o donne singole. Io mi sono visitata in emergenza ultimamente, però mio marito sta andando, perché io vivo la contraddizione. Ma cosa succede? E c'è stato il caso poco tempo fa di una collega, buona amica, che ha 2 bambini piccolissimi, cioè avrà 5 anni uno e 1 anno e mezzo la seconda, e ha accettato una missione di emergenza lunga in Afghanistan e ha lasciato i bambini a Ginevra con il papà. Io non potevo credere alle mie orecchie quello che ho sentito alla caffetteria. Adesso lei si lamenta che i bambini non vogliono, che non parlano con lei per Skype, e se l'ha voluto lei, è andata via però, cioè tutte le critiche che io non avevo mai sentito a nessuno dei miei colleghi maxi che erano andati via, fatte su di lei, proprio dentro la mia organizzazione, che in teoria siamo pochi aperti. No, io non volevo credere alle mie orecchie. Ho detto, ma voi vi rendete conto di cosa state dicendo? Lei aveva fatto una scelta, è dura per quanto sia, ma quello che non si vuole vedere è che è durissimo per gli uomini anche. Cioè non è che questi qua vanno via e sono felici perché tanto la moglie a casa con i figli. Non è così automaticamente, per alcuni magari, ma per altri no. Per cui questo tipo di dinamiche che sono stati i miei colleghi a tirarmi fuori sulla tavola, e mi ha detto, vuoi sapere, questo è. E penso che sia, diciamo, opportuno e giusto fare i conti con queste 2 dimensioni, perché se no nessuna delle 2 va a crescere. Vi racconto una storia bellissima, mi è successa in Afghanistan. Allora, in Afghanistan io ho lavorato per un periodo con un'associazione fondata da una ragazza giovanissima, avrà 30 anni adesso, perché quando l'ha aperta avrà avuto 24-25 anni. Lei afghana, è cresciuta un po' in Iran, un po' in Pakistan, come rifugiata, perché i suoi genitori, che erano professori universitari, comunque erano nell'accademia, erano riusciti a uscire, avevano un po' di soldi, per cui non ha vissuto nell'accampamento. Viveva in città, è riuscita andare a scuola e ha studiato legge, si è laureata ed è avvocato.
In che anno?
Beh, lei ha non tanto tempo fa, perché ha 30 anni adesso, 29, 30 anni quest'anno.
Quindi con 10 anni fa circa.
Sì, più o meno. E ha studiato. Quando ha finito la scuola in Pakistan, lei ha studiato la scuola primaria in Iran, poi sono andata in Pakistan. Lei andava a scuola e dopo la scuola, senza che i suoi lo sapessero, se no sarebbero morti dallo spavento, andava negli accampamenti dei rifugiati afghani e faceva lezioni o dopo scuola ai bambini. E ce l'ho, poi casomai ve la faccio vedere, c'è un'intervista che abbiamo fatto a lei. E lei andava e non, diceva, io non potevo stare lontano dall'accampamento perché sentivo che io dovevo fare qualcosa, che loro erano la mia gente, tanto che appunto quando si è diplomata, ha parlato con i suoi ed è tornata a Kabul. Voi non potete neanche immaginare che cosa vuol dire fare una cosa così. Cioè andare in un posto, in un inferno come Kabul, quando hai l'opportunità di andare dove vuoi. Una bellissima ragazza, giovane, prende e va. Cioè, la faccio vedere, sì. E quello che hanno fatto i suoi, sono andati con lei. per creare un ambiente di protezione, hanno mollato tutto, anche suo fratello, sono tornati, tutta la famiglia è tornata a Kabul e tutta la vita della famiglia funziona intorno all'attività che fa questa donna, che ha aperto varie case di accoglienza per donne vittime di violenza. E una volta, durante un evento che avevamo organizzato, le dicono: ah, ma queste donne poi cosa fanno? E le fa: beh, specifichiamo una cosa, che cosa vuol dire donne? Ci sono tipo 800 donne in queste case di accoglienza in questo momento a Kabul, Herat e a Mazar-i Sharif. Volete sapere l'età media? 12 anni. Allora, di cosa stiamo parlando? Cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di bambine. Bambine che sono scappate di casa da sole, piccole come di 8 anni, per cercare rifugio perché o le picchiavano o le volevano far sposare, ma a livelli di violenze inaudite. Vabbè, lei sta facendo questo lavoro. Qualche tempo fa, la moglie di uno dei ministri del governo Karzai è andata al rifugio. Il marito l'aveva riempita di botte, che era irriconoscibile. Lei l'ha accolta e ovviamente sono cominciate ad arrivare le minacce, lei l'ha messa in un posto sicuro. Lei ogni giorno deve cambiare strada, le hanno fatto già un paio di attentati, per cui, cioè, quello vuol dire già mettersi in un campo minato, ma questo non l'ha fermata, lei continua. E siccome che da tempi abbastanza recenti hanno proibito alle donne di andare a litigare casi in tribunale, lei ha dovuto creare una rete di appoggio dove lavorano un certo numero di uomini, che sono poi gli avvocati che vanno a presentare i casi alla Corte. Voi mi direte: ma cosa serve presentare un caso alla Corte a Kabul se tanto sai come va a finire? E invece lei dice: eh no, bisogna lavorare nell'ambito della legalità. Lei una cosa che rimprovera alle Nazioni Unite, che è furiosa, dice: voi parlate tanto di aiuto, fate tanto scandalo attorno alle donne, ma poi quando si tratta di approvare le leggi, le cose passano in sordina senza che nessuno in realtà faccia opposizione, perché certe norme particolarmente discriminatorie non passino. E allora lei dice: bisogna continuare a lavorare negli interstizi che ancora ci sono per mandare avanti il messaggio. Allora, questi uomini avvocati, ecco, io li ho incontrati, giovani, alcuni anche non tanto giovani, e insomma, abbiamo lavorato un po' insieme su alcuni dei casi che stavamo vedendo, e a un certo momento io gli chiedo: ma senti, ma spiegami un attimo, tu perché lavori con un gruppo di donne? Allora, anche lui, però gliel'ho fatta. E lui mi fa: vedi, quello che si vede fuori dall'Afghanistan è di quanto gli afghani sono cattivi con le loro donne. Questo si vede, quanta discriminazione terribile, ed è vera, certo, è là. La violenza immane che è sulle spalle delle donne. Quello che non si vede o non si vuole vedere è che quelli che sono i cattivi, scusate, però è una piccola oligarchia che impone delle regole a tutti. Per cui se tu sei uomo e non sei parte di quella oligarchia, dove stai? Per cui lui mi ha detto: per me l'unica maniera per promuovere un processo democratico in questo paese è attraverso i diritti delle donne. Non c'è altra via. Se noi vogliamo un giorno tornare a vivere in un Afghanistan democratico, quello che dobbiamo fare è impegnarci profondamente per i diritti delle donne, perché sennò anche i nostri diritti saranno mangiati come sono già in questo momento. E mi ha fatto un elenco di casi di uomini perseguitati, torturati, ammazzati, semplicemente perché non erano d'accordo o perché stavano proteggendo le loro donne. Il marito della sindachessa di un villaggio, un altro che era marito di un insegnante, un altro che non voleva che la figlia venisse di forza sposata da uno dei talibani. E di questi uomini chi parla? Dove sono? Perché non si vede? Per cui, e questo nella stampa afghana, certo, e Pakistan, è molto vivo, nel senso che c'è una parte maschile che ce l'ha chiarissimo, dice: non è anche femminile, devo dire, perché ho conosciuto una giornalista pakistana che me l'ha spiegato benissimo, Cioè, è questo il problema, non è donne e uomini, no, il problema è democrazia o autoritarismo, totalitarismo dittatoriale, quello è il problema. Che poi prenda queste forme, che siano più evidenti. Se tu vai e ti fissi solo in quello, curi un sintomo, non la causa del problema. Per cui, e lui insisteva, non c'è altro mezzo. La democrazia passa attraverso i diritti delle donne, se no non c'è democrazia. E me l'ha detto un uomo africano, per cui ho detto, vabbè, ok, meglio che torni a scuola a studiare un po', perché io credo che è stata una delle lezioni più profonde che io abbia ricevuto sul tema. Poi io non sono particolarmente esperta di quella regione, so delle cose, ma credo che è stato un momento molto istruttivo. Qualche anno fa, 5 anni fa esattamente, è stata creata una rete, esattamente, che coinvolge diverse agenzie, incluso quella per cui lavoro io, che si chiama UN Action Against Violence Against Women. Anche questo c'ha moltissimo materiale in internet, se voi cercate UN Action Against Violence, viene fuori, hanno una pagina web. E lì quello che si è cercato di fare è appunto guardare un po' al di là del mandato delle singole agenzie, quali erano gli elementi unificanti che potevano procurare o comunque aiutare a una risposta multistituzionale, multisettoriale. Perché? Perché in queste situazioni non è mai solo la risposta medica o solo la risposta psicologica, è la combinazione dei fattori che devi mettere insieme per poter dare una risposta efficace. Incluso l'elemento di sicurezza e protezione, perché se il problema è endogeno, viene dalla famiglia o dalla comunità, non è così evidente che si riesca diciamo, a salvaguardare l'interesse della persona se denuncia quello che sta succedendo. Per cui attraverso questo meccanismo interagenziale si è cercato di aprire una finestra di monitoraggio su quello che sta succedendo nel terreno. Uno, due, di creare un protocollo internazionale per cui si obbligano differenti agenzie a intervenire, nel senso che non è che non riguarda me, per cui vabbè succede, ma è tradizione, il loro costume, non esiste una cosa così. Per cui adesso le agenzie devono rispondere della loro inazione come della loro azione. Che stia funzionando con fatica, perché una cosa, l'entusiasmo iniziale, varie agenzie hanno detto, non so se voi avete, so che tempo fa era stata chiamata Margot Wallström, che era la coordinatrice, la relatrice contro la violenza contro le donne, che è stata diciamo la novellina dell'UN. Ma i problemi poi sono a livello strutturale. Ci sono dei problemi, delle situazioni così radicate, così difficili da portare alla luce, che implica un cambiamento culturale, non solamente creare la struttura di risposta. Ed è lì dove si sta facendo fatica ad avanzare. Però questo in parte lo vediamo anche nel pomeriggio, perché il tema lo riprendiamo in qualche modo. E niente, ma non è per niente semplice, e c'ha due aspetti. Uno è la questione della risposta e l'altra parte è la questione della prevenzione. Come ci assicuriamo che non succeda di nuovo? Però risposta e prevenzione saranno le nostre introduzioni nel pomeriggio.